Analysons ora le sixième mariage de Barbe Bleue. Come si sa, la storia di Barba Blu era stata trascritta da Charles Perrault nel XVII secolo ed era stata inserita nella raccolta Histoire ou Conte du temps passé. Era la storia di un uomo che aveva perso 5 mogli in modo misterioso, per cui si diceva che le avesse uccise, si pensava che le avesse uccise, ed era, quindi può essere considerata, ed era nell'immaginario collettivo, la storia di un serial killer, di un uxoricida. Henri Trenet la trasforma nella storia della guarigione di Barba Blu dalla sua malattia uxoricida. Anche qui la storia editoriale è un po' complessa, o quantomeno è bene ricostruirla. Il racconto ebbe una prepubblicazione nel numero Entretien politique et littéraire del novembre 1892 e poi venne inserito nella raccolta in seconda pubblicazione nella raccolta Conte à soi-même nel 1893, prima di andare a far parte della definitiva raccolta inserita nel grande contesto della Canne de Jaspe. Il racconto è diviso in due tempi distinti, la cui continuità è garantita dalla voce narrante. Nel primo tempo, nella prima parte, il narratore della storia si trova nella cittadina di Quimperlé in un pomeriggio di inizio autunno. Visita la chiesa dove si sta celebrando un matrimonio. Da qui si sposterà dalla città su di una barca, seguendo il corso di un fiume, fino ad addentrarsi in una foresta. Vedete che ci sono tutte le immagini tipiche di Regnier. Sono quelle immagini che permettono un percorso che permette il passaggio dal reale all'immaginario. Quindi la città, la chiesa, la barca, il fiume, la foresta. In questa prima parte, in effetti, ci troviamo di fronte ad una narrazione apparentemente realistica, sostanzialmente realistica, ma nel momento in cui il narratore penetra nella foresta, il racconto sembra progressivamente scivolare verso una dimensione onirica. Succede infatti che verso la sera il narratore arrivi ad un'antica dimora in rovina, altra immagine tipicamente regneriana. E un'anziana signora è custode di questa dimora e lo invita a fargli visita e lo informa che questa sontuosa abitazione era un tempo il castello di Barbe Bleue, il signore che era il signore della città. Questa scoperta diventerà il pretesto per il protagonista narratore di ripercorrere la storia cupa di questo personaggio e dando così avvio nella seconda parte, che è quella che dà il titolo al racconto, alla storia appunto di Barba Blu. Vengono quindi narrate le vicende tragiche delle cinque mogli di Barba Blu, che erano da lui state chieste in sposa perché lui era attratto dalla bellezza delle loro vesti, notate bene, non delle donne, quindi non della fisicità, della carnalità, ma delle vesti, cioè di una fisicità che però in qualche modo rappresenta il passaggio dall'esterno all'interno. La prima di queste vesti era bianca come la neve. La seconda, blu come l'ombra degli alberi sull'erba. La terza, color malva come le conchiglie marine. La quarta, di un tessuto cangiante adornato da coralli. E la quinta, di chiffon trasparenti. All'indomani delle nozze, tuttavia, Barbe Bleu sembrava perdere interesse per le sue spose e non appena queste rimuovevano le vesti, lui le uccideva perché le spose in sé non gli interessavano, ma conservava i preziosi, preziosi oggetti. In termini psicanalitici diremmo che era un feticista. Ogni veste veniva conservata in una stanza particolare, ognuna in una stanza diversa. E ogni giorno Barba Blu visitava queste stanze. E ogni veste. E ogni volta che visitava ogni stanza dove c'era una veste, faceva suonare uno strumento diverso. Un giorno però succede l'impensabile e Barba Blu si imbatte in una graziosa pastorella vestita di lana e rimane ammaliato, pardon, dalla bellezza del suo volto e la chiede quindi in sposa. La pastorella non è innamorata di Barba Blu, ma viene colpita dalla tristezza dello sguardo di Barba Blu e quindi accetta di sposarlo. Il giorno delle nozze tutta la città è in festa. E Barba Blu, accompagnato da un sontuoso corteo, si presenta a casa della futura sposa, il cui nome è Eliade, per condurla all'altare. E si apre la porta di casa e quello che appare agli occhi di Barba Blu è uno spettacolo portentoso. La giovane fanciulla, che sapeva di essere troppo povera per permettersi un abito degno delle nozze, si presenta nuda e sorridente, con i capelli biondi che cadono sulle spalle e accompagnata solo da un fiore. La bellezza del suo volto è tale che nessuno dei presenti nota la sua nudità. All'apparire dei due sposi all'altare, tutti i presenti rimangono incantati da questo spettacolo incredibile. Solo gli uomini che rappresentano in qualche modo l'istituzione retrograda, ovvero il vescovo, e gli altri uomini di chiesa sono preoccupati perché pensano che Barba Blu sia caduto sotto il sortilegio di una ninfa o di qualche altra persona temibile creatura pagana. Il matrimonio si compie e stranamente, diversamente da tutte le altre volte, prosegue felice per molti anni, fino a che Barbablù non muore. Qualche volta Barbablù faceva indossare alla sua amata le 5 vesti che aveva conservato, ma il più delle volte ella indossava solo l'umile veste di lana con la quale aveva conosciuto Barbablù. E abbiamo quindi la storia di un Barbablù redento dall'amore e intuiamo alla fine del racconto che sia proprio la bella Eliade ad essere la custode del castello in rovina. Che dire di questo racconto così strano? Innanzitutto che le Sixième Mariage de Barbe Bleue è uno dei rari esempi nell'opera di Regnier in cui l'amore ha una forza salvifica. L'ipotesto, come detto, cioè il testo che sta sotto, che viene riscritto, è il racconto scritto da Charles Perrault, ma Regnier, ancora una volta, ne stravolge il significato e gli dà un esito decisamente molto meno cupo e un'impronta nettamente simbolista. Ricordo infatti che nel racconto di Perrault alla fine Barbablù viene ucciso. In questo racconto, anche in questo racconto, vi è una forte atmosfera onirica che si crea in modo progressivo. Passiamo dalla chiesa alla foresta mentre cala la sera, e poi c'è l'immagine del fiume che è oscurato dalla luce crepuscolare, la foresta che diventa sempre più fitta e anche la luce diurna che diventa sempre, che è sempre meno forte, e tutto uno scenario creato apposta per creare un clima che favorisca l'abbandono alla malinconia e al sogno. Dal momento in cui il narratore arriva al castello, avrà infatti inizio la storia di Barbablù, che sarà tutta contrassegnata da un tono fortemente favolistico, fiabesco e fantastico. Come detto, questo racconto offre un esempio della capacità redentrice dell'amore. Solo la bella e casta Eliade, con la sua nudità priva di artifici, ha potuto redimere il terribile Barbablù e salvarlo dalla solitudine nel quale era stato condannato dal suo feticismo. Si aggiunga che in questo racconto esiste un altro motivo tipico, un altro topos tipico della poetica di Regnier, ovvero la nudità. In Regnier la nudità non è mai presentata come elemento di scandalo o di peccato. Non è mai oggetto di tentazioni perverse. La nudità è la mancanza della maschera, l'assenza di artifici. Mentre la maschera è l'artificio per eccellenza, la nudità è la mancanza della maschera. Ed è quindi sempre rappresentata come emblema di un erotismo, sì, ma di un erotismo casto, quasi per ricordare la bellezza delle Veneri nude dipinte dai pittori rinascimentali. A leggere attentamente il racconto e l'apparizione della casta Eliade nel momento in cui si presenta al suo matrimonio, si scopre che in realtà, per una volta, il rimando non è tanto, non è veramente propriamente alle Veneri rinascimentali, nel senso che non è propriamente un rimando alla mitologia classica, ma rimanda alla mitologia biblica. E Regnier, quando la descrive, fa riferimento a Eva, Agnese e le Vergini Martiri. Si tratta certamente di rimandi contraddittori, perché Eva, ad esempio, è una figura contraddittoria, perché è la figura femminile della tentazione per antonomasia. Ma qui Eva viene rappresentata in uno scenario quasi capovolto. È una specie di Eva prima del peccato originale, prima che scoprisse tramite la coscienza del peccato il fatto di essere nuda. Secondo la critica, quindi, la bella Eliade è la personificazione di Eva nel giardino dell'Eden, cioè di un'Eva che è inconsapevole della propria nudità e del suo effetto tentatore, una bellezza che redime invece che indurre in tentazione. Siamo quindi di fronte, come spesso succede a Henri Regnier, ad uno stravolgimento del mito. Eliade Eva, invece di essere una condanna e la causa di una dannazione eterna, diventa l'unica speranza di redenzione per Barba Blu, alter ego di Adamo. Possiamo andare ancora un po' più in là. Barba Blu è un feticista, ossessionato, ingannato dagli artifici, dagli orpelli, dalle vesti delle sue spose, e viene salvato da Eliade, che gli si presenta nuda, senza veste, senza maschere, e diventa quindi una celebrazione della figura femminile allo sguardo maschile di Regnier.